Mancini da casa Vialli e Vani?
Sì, in panchina praticamente Luca faceva quello che di solito faccio io con Roberto, quindi c'è stato questo collegamento.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Prudenza, De Laurentiis, quello che con tutti i sintomi del Covid, la febbre, è andato alla riunione del Consiglio di Lega. Parecchio.
Da chi ci dobbiamo sentire dire il pulpito che noi siamo imbroglioni e non abbiamo voluto giocare? Juve, imbrogli a vita da quando sono nato! Imbroglioni, state zitti per favore e pensate ai vostri imbrogli!
No, non la voleva giocare, anche perché doveva fare i tamponi la domenica, Insigne squale infortunato, Zerischi già positivo, ne potevano uscire altri 5 o 6 e si presentavano a cospetto della Juve fortemente rimaneggiati. A Napoli sta cosa la sapevano già dal lunedì, solo voi fate finti tonde e non riuscite a capire il perché. Cappuccetto rosso, il lupo!
Ma non hanno fatto i piani B per le scuole, per la sanità e per la vita normale? E vi stupite che non hanno fatto i piani B per giocare le partite di pallone?
Scatenatissimi gli ascoltatori su WhatsApp 349-238-6666, ma vi aspetto anche al telefono 800-24-0024 con Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato e Pierluigi Pardo, che ieri ha saltato il radio tweet. Io non me ne dimentico, ma oggi no.
Non è che devo fare due oggi, però,
No, basta uno.
No, lo faccio per Georgia Macedonia del Nord, partita della quale mi occuperò alle ore 18 sul canale 20 di Mediaset. Questo è praticamente un momento di pubblicità. Poi stasera abbiamo anche un'altra partita che racconteremo, ma nella chialdina del fatto che sono due paesi che non hanno mai centrato l'europeo, è una sfida un po' frappeones, questo è indiscutibile dal punto di vista calcistico. Anche se ci sono Pandev, Elmas, ci sono giocatori che conosciamo anche bene. Ma è insomma legata al discorso che abbiamo fatto molto in questi giorni, no? Su quanto questa sosta nazionale ci sembri veramente inopportuna, ma al tempo stesso banalmente qui ci sono due nazioni che oggi si giocano la storia,
certo,
lo stesso discorso riguarda la Scozia con la Serbia, cioè voglio dire è sempre una questione di punti di vista, ovviamente, no? È chiaro che se guardiamo la vastità drammatica di quello che sta succedendo, nulla ha senso se paragonato al dolore e al dramma che sta vivendo il pianeta. Però poi è chiaro che la vita va avanti e in questo andare avanti del calcio ci sono anche queste partite che magari a noi non dicono nulla o dicono poco, ma che invece hanno
hanno grande peso specifico
della Macedonia. Pandev l'ha definita la partita più importante della sua vita ed è uno che è stato a
crederlo
con Inter a giocarsi Inter Bayern, no? Quindi questo ci dà il senso. Detto questo, a noi poi questa pausa nazionale è chiaro che ci fa un po' orrore.
No, ma si tratta di pesare le partite, gli impegni e le modalità. Stiamo discutendo da giorni di questo. Nel salutare Andrea Di Caro, ciao Andrea.
Ah, buongiorno a tutti.
Ciao
Pierre, ciao Carlo.
Io voglio per prima cosa chiedergli qual è il suo rapporto personale con Sinisa Mihajlovic.
È un rapporto che è nato professionalmente 10 anni fa, quando io lavoravo a Firenze, al Corriere della Sera, nella parte toscana, in cui ero responsabile dello sport a Firenze, e lui divenne allenatore della Fiorentina. E ci siamo conosciuti in quel contesto, lo intervistai subito dopo che lui arrivò, perché era stato accolto male a Firenze, non era neanche arrivato. In quel momento c'era stato l'addio a Prandelli, che era perfettamente in simbiosi con l'ambiente fiorentino. Arrivò a Sinisa con un carattere completamente diverso rispetto a quello di Cesare, e alcuni giornali lo accolsero ritirando fuori alcune sue dichiarazioni e il famoso necrologio per Arcan, cose che lui peraltro aveva già in parte spiegato, raccontato, ma a distanza ormai stiamo parlando di 10 anni dopo quegli avvenimenti. io mi rapportai a lui dicendogli, feci questa prima lunga intervista a Fiorentina, dicendogli: io non sono qui per giudicarti, sono qui per permetterti di raccontarti.
Sì.
E da quel pomeriggio insieme è nato un rapporto che è proseguito, diciamo, professionalmente, ed è poi diventata quella che oggi posso definire senza problemi una grandissima amicizia.
Sì.
Un'amicizia affettuosa, una grande amicizia fra due persone differenti, chiaramente, ma che si capiscono al volo e si vogliono bene.
No, sarebbe bello averti con lui un giorno di questi a questi microfoni, anche per raccontare questo libro che tu hai scritto, che oggi viene anticipato da, da Veltroni sul tuo giornale, sulla Gazzetta dello Sport, La partita della vita. Io voglio chiedere ad entrambi: cosa vi lascia? Io non l'ho mai fatto, però voi sì, ad altissimo livello. Cosa vi lascia scrivere la biografia di un personaggio come questo? L'altro giorno Pierluigi ha dedicato il suo Radio Tweet a Eto'o, che aveva avuto quel terribile incidente automobilistico, no? Cosa vi lascia professionalmente, ma anche personalmente, raccontare la storia di una,
guarda,
di un fuori classe?
Sinceramente dipende molto dalla storia della persona, lo dico, non è inutile girarci attorno, nel senso che ci sono storie e storie, ci sono vite e vite, non c'è il meglio e il peggio, per carità. Il meglio e il peggio è una componente che non mi interessa, io non giudico nessuno e non ho certezze, cioè non so dirti se sia meglio una vita un po' noiosa ma tranquilla, regolare, se una vita piena di eccessi con qualche errore, non, chi se ne frega il meglio e il peggio. Ci sono sicuramente cose che sono più letterarie di altre. Io ho avuto la fortuna di raccontare Cassano, che oltre ad essere un amico è veramente letterario, il famoso libro con tutto quello che c'era dentro, tutte le cassanate, tutte le cose che sono state e mi sono divertito, ed è un libro che ho scritto in un mese, l'ho scritto praticamente di getto.
Senti, ma condiziona l'amicizia? Poi giro la domanda anche a Andrea Di Caro, poi andiamo su altri temi. Naturalmente
non lo so se condiziona, io a parte che un pezzo dell'amicizia con Cassano si è cementata nel periodo in cui ho scritto il libro con lui.
Sì.
Nel senso che alla fine del libro eravamo più amici di prima. Con Antonio, diciamo che c'è proprio una componente quasi di comicità naturale, cioè facciamo quasi gli sketch da soli. Io so che lui tranquillamente si prende per il culo, io posso prenderlo per il culo, non è permaloso, quindi e c'è una specie di comicità continua che lui mi fa dalle cazzate più veramente più cazzate a cose più serie. E tu è stata una cosa diversa, ovviamente, anche se poi c'era un bellissimo rapporto, però insomma è fondamentale quello che si deve raccontare. Sinisa è un personaggio enorme, lo era prima e lo è ancora di più adesso dopo quello che ha vissuto. Io mi ricordo quando Andrea diede, non mi ricordo se me l'hai detto o se l'avevi scritto su Gazzetta l'anno scorso, una delle immagini più belle fu prima giornata di campionato, quando Sinisa si presentò contro ogni pronostico e contro qualsiasi previsione in panchina ed era reduce dal momento forse più doloroso, più terribile, e quello è stato un messaggio di speranza per tutti, non solo per i suoi ragazzi e per il suo Bologna, ma anche per lui anche per tutti gli altri, non solo per lui stesso. Quindi secondo me questo è dipende molto dal personaggio e non vedo l'ora di leggere il libro.
Andrea?
Intanto grazie a Pier per le parole.
No, ma la verità
ha ragione, cioè dipende dalla struttura del personaggio e da chi stai raccontando. Io diciamo ho una fortuna da questo punto di vista, ma me lo sono posto anche come quasi obbligo, no? Quando è un rapporto con un protagonista e con un personaggio diventa molto stretto, io ho la fortuna di non dover fare una cronaca di una partita. Io rarissimamente, forse mai addirittura, parlo delle squadre di Sinisa. Anche nei miei editoriali, se devo dire qualcosa e devo giudicare una partita del Bologna, lo faccio. Però non entro mai in quel tipo di discorso, perché è giusto che lo faccia. Magari anche chi diciamo, può essere meno legato, no? Io non devo dare un voto alla fine della partita a Sinisa Mihajlovic. Però la cosa bella è che Sinisa in questo libro è facile dirlo nel momento in cui l'hai scritto, La partita della vita, che adesso sì, vi faccio un pizzico di pubblicità, si trova in libreria e nelle edicole, ma in questo libro chi lo legge può non essere sempre d'accordo con le sue posizioni, però capisce, scopre un uomo dalle mille sfaccettature, controverso, ma anche come è nato, come ha vissuto. Io vi assicuro, da quando lo conosco, e ho appunto un rapporto con lui molto stretto, non c'è stata una sola volta, pur avendo ricoperto io fortunatamente dei ruoli importanti all'interno dei giornali in cui sono stato, non c'è stata una volta che sia stata una che mi abbia chiamato per un piacere, per un favore, per farmi notare una cosa scritta su di lui, per contestare un voto in pagella. Mai, mai, mai. il nostro rapporto è un rapporto quindi che va, che è un rapporto chiaramente anche sportivo e calcistico, ma che va al di là, totalmente al di là di quello. Quello che posso dire è che, avendolo scritto, io conoscevo già la vita di Sinisa, ma in questo libro ci sono talmente tante cose che neanche io sapevo, pur essendo, ripeto, una persona più vicina, che io mi sono spesso commosso nell'ascoltarlo e nello scriverlo. Non nego che in alcune pagine che ho riletto mi è spuntata qualche lacrima di cose che avevo dovuto riscrivere raccontandolo. C'è la storia di un personaggio, c'è una struttura, diciamo, di un libro, ma questo lo lascio, ripeto, non sto qui a farmi una facile pubblicità, è giusto che lo dicano e anche lo possano criticare se non piace i lettori, ma c'è una struttura, diciamo, non classica di questa vita, che è un romanzo, ma c'è veramente la durezza di un'infanzia, ci sono dei drammi personali che io stesso non conoscevo, nel rapporto per esempio con il papà, che era una persona che amava bere, c'è la sua vita, ci sono i suoi figli, c'è un figlio avuto e con il quale lui ha per tanto tempo perso rapporti, ci sono le sue amicizie pericolose, c'è l'amicizia con Arkan, c'è la guerra nei Balcani, e lui racconta tutto senza sconti né verso se stesso né verso gli altri, e racconta un pezzo di vita di un paese disgregato. Io, sentendo i suoi racconti e poi chiaramente andandomi a informare, a cercare di capire date e cose per sapere che tutto quello che lui mi raccontava chiaramente doveva poi essere inserito anche storicamente, no? Senza sbagliare nulla. E allora, quando si entra in una vita così complessa, tu capisci che spesso i giudizi che noi diamo sono giudizi sommari, non abbiamo sempre la possibilità di entrare fino in fondo nella vita di una persona, ma alcune persone andrebbero conosciute un po' meglio. Poi puoi comunque non essere d'accordo con loro, ma puoi capire perché si muovono e fanno certe scelte. Poi su tutto chiaramente c'è una parte aneddotica, calcistica e di vita sportiva molto molto divertente, perché lui parla di una marea di episodi, di calciatori, di scontri, di liti, di polemiche, ripeto, dicendo cose che io stesso, che lo conosco da 10 anni, non conoscevo. E quindi immergermi in questa vita e prestare la penna a questo racconto romanzato di una vita così complessa e particolare è stato per me non soltanto un enorme piacere, ma spesso di grande emozione e di commozione.
Di un luogo così complesso e particolare come la Serbia, la Jugoslavia, la casa natale di Sinisa Mihajlović.
Un paio di cose che mi sono venute in mente. Una, secondo me, il successo di un'autobiografia è dovuto sicuramente all'importanza del personaggio, ma soprattutto al suo non essere reticente, cioè al suo dire cose, perché ci sono delle volte delle autobiografie anche di personaggi importanti, di grandi calciatori, ma che non dicono nulla, che stanno lì e non hanno nessun significato. Allora, meglio una storia di un personaggio meno importante, Sinisa è anche certamente un personaggio importantissimo, ma che racconta rispetto alla storia magari del miglior giocatore della storia del calcio,
sì,
fa 0-0, questo non c'è dubbio. E poi mi è venuto in mente il discorso di Andrea legato a Cassano, che al fatto che questo è una specie di patto, ma non bisogna neanche dirselo, no? Cioè non è che tu nelle pagelle o nelle valutazioni lo favorisci, anzi delle volte succede il contrario. Mi ricordo una mattina, ai tempi credo di Sky, stavo con questa immagine nitida, stavo arrivando a Cologno Monzese perché avevamo ancora la sede, e credo Sandro Sabatini o Jacopo Savelli, non mi ricordo, dice prova a sentire Cassano, perché c'era credo Ronaldo il fenomeno che non si era allenato, sai, c'erano tutte quelle situazioni e io non avevo voglia, cioè, però lo chiamo e gli chiedo, ma sei allena Ronaldo, te prego dammi la mano, e lui mi dice Pier, lasciami perdere, no, che devo fare la spia, ciao, ci sentiamo dopo. Questo era, certo. Questo era, capito, anche il concetto inverso,
certo,
quando io ho fatto l'autobiografia sua, lui mi ha detto guarda, c'è solo una cosa personale legata, lo posso dire, non credo sia un problema, al suo rapporto col papà, della quale non voglio parlare, sul resto racconterò tutto. E questa cosa qui che mi pare di capire è successa anche con Sinisa, poi è decisiva, nel senso che se tu scrivi un'autobiografia per fare il diplomatico non ha nessun senso,
no, chiaro,
farlo.
Chiaro.
E invece se la scrivi per raccontare realmente un pezzo della propria vita, secondo me è interessante, e credo che tra l'altro che quando i personaggi mettono in campo questa verità, io l'ho visto con Antonio ma l'ho visto anche con Samuele Eto'o, quando mettono in campo questa verità poi alla fine il risultato sia sempre positivo.
Certo.
È chiaro che alcune delle cose che ha raccontato Cassano nel libro non sono oggettivamente condivisibili, però l'umanità di un personaggio che ha, scusate, le palle del riconoscere le cose, anche i lati oscuri, no? Gli errori della propria vita, prendersi in giro, questo è fondamentale. Certamente, questa è, certamente, fa tutta la differenza del mondo.
Certamente. Ragazzi, vi propongo di fermarci un istante perché ho una pausa pubblicitaria rapidissima e poi torniamo dando un'occhiata alla nazionale, le nazionali, il telefono di Mancini, di Vialli, eccetera, 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 queste cose qui.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Qualcosa si è visto e soprattutto c'è una qualità umana in questo gruppo che è straordinaria.
Contate di riavere il mister con voi a Reggio Emilia?
Sì, sicuramente, sicuramente, perché abbiamo bisogno del suo carisma, della sua personalità, della sua presenza.
Sì, personalmente credo non fosse così fondamentale la teleguida di Mancini da casa ieri sera contro l'Estonia, Andrea. Cioè, io penso, se hai un vice ti fidi, magari lasciagli guidare la partita da solo, o no?
Ma guarda, da una parte sì, dall'altra può darsi anche che una presenza come quella di leadership di Mancini possa anche rassicurare poi chi improvvisamente si trova in panchina, in prima fila. Quindi dipende sempre poi dal rapporto che esiste, visto che prima parlavamo di rapporti tra le persone, no? tra chi sta in quel momento, chi ti sostituisce e chi in quel momento ti sostiene. Puoi essere un ombrello, puoi essere un aiuto, l'importante è che non sembri, insomma, uno che non avendo fiducia si deve occupare di qualcosa anche quando è fuori, perché quello poi sarebbe sgradevole. Non credo sia questo il caso, e quindi penso che poi alla fine possa essere stato, magari forse da parte di Mancini, anche un atto di protezione nei confronti di questa prima volta con la nazionale maggiore di
Bubu Evani. Pier?
Smart working. Ma sì, dai, ieri sera, sai che io sono difendo in qualche modo i diritti delle nazionali, perché credo sia troppo facile in questo momento farsi prendere dal furor di popolo e dire che tutto è inutile. Mi metto nei panni di Mancini, mi metto nei panni appunto degli otto commissari tecnici dei quattro spareggi che si giocano oggi o della Nations League, quindi per me fa parte del calendario, ci si poteva pensare prima di cambiare il calendario, ma così è e quindi si gioca. Ieri onestamente, insomma, il livello di adrenalina è stato bassissimo, almeno per me, nel senso che ho fatto zapping, devo confessare, ho fatto zapping, e anche se poi l'azzurro della nazionale è sempre il colore più bello che c'è, però anche lì va vista nei panni, ti devi mettere nei panni dei protagonisti, cioè per quelli che hanno giocato ieri sera e che magari non hanno tante presenze in nazionale o debuttavano, insomma è stata una partita indimenticabile, no? E per Mancini, per Evani può essere stata l'occasione per provare qualcosa che forse qua neanche riusciamo a cogliere, quindi è questione di punti di vista. Poi se mi chiedi in assoluto se la serata di ieri mi ha entusiasmato,
come sarebbe possibile altrimenti. Agostino Como, buongiorno.
Sì, buongiorno. Intanto dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Anche se alle volte mi sembrate un po' troppo anti-interisti, però a parte questo.
Anti-interisti?
Sì, però non è così, proviamo.
Motivo?
Chiedevo, ma la famosa inchiesta Juve Suarez esame di italiano che fine ha fatto? E poi una considerazione vostra su Chiesa. Chiesa è un campione, è un futuro campione, perché mi sembra che è sempre lì da 4 anni, panchina campo, mi sembra che non faccia molti progressi. Ecco, chiedevo un vostro parere anche su questo. E poi sull'inchiesta, appunto, che vi ho chiesto.
L'inchiesta di quella su Suarez, Perugia, eccetera, eccetera.
Esatto.
Io non ho aggiornamenti.
Nemmeno
perché
io.
Facciamo una verifica, Claudio, se ci sono aggiornamenti, ma non credo che negli ultimi giorni siano emersi dei fattori significativi su questa vicenda. Però, insomma,
anche
se verrà fuori qualcosa lo seguiamo, io lo sapete.
Ce ne sono forse in questo momento di più importanti e di
no, ma per carità, non,
voglio che sembri,
no, ma che, nostro dovere è rendere
Andrea sa qualcosa, sai
guarda, la domanda dell'ascoltatore è lecita, è giusta, l'ho sentita girare anche nell'ultimo periodo e devo dire io stesso che come spesso accade in Italia ci sono delle grandi fiammate, no? Si parla di qualcosa per alcuni giorni perché fanno notizia e poi cadono nell'oblio. Ora, in questo caso stiamo parlando di una cosa sì importante, ma fino a un certo punto. Ancora più grave quando poi parliamo di scandali veri che poi pregiudicano, diciamo, la credibilità, l'importanza del nostro paese, e anche quelle, no? Abbiamo la memoria talmente corta che anche chi commette qualcosa di particolarmente grave poi te lo ritrovi 6 mesi dopo che magari c'è un altro incarico ancora più importante e non ne paga dazio. Nel caso di Perugia, quella è stata una orrenda figura che ha fatto non solo l'Università di Perugia, ma che ha fatto una sorta di sistema, immagine di brutta di sistema italiano, di un certo tipo di sistema italiano. In quell'inchiesta la Juventus però non è sotto inchiesta, la Juve. Quindi pur essendo la Juventus all'interno di quella storia, non ci sono protagonisti della Juventus sotto inchiesta. Per cui la domanda è giusta, la domanda è lecita ed è compito anche nostro andarcene a occupare o a rioccupare, anche se in questo momento diventa una notizia non più prettamente sportiva, ma che riguarda un pochino altro, il che non significa appunto che non debba comunque essere fatta chiarezza su quella che è stata un'orrenda figura.
Certo, ma sai com'è il tifo, no? Cioè,
se sì, ma esattamente. Sì. Però,
non c'è Paratici sotto inchiesta, non c'è la Juventus sotto inchiesta, pur essendo la Juventus in quella situazione chiaramente è fortemente interessata a quella in quel momento, però non ci sono
anche
la
se per il tifoso poi si trova la macchinetta del caffè e dice ah voi che avete i prescritti contro gli scudetti di cartone contro, sai che discussione
nostro,
infinita, no? Quindi
sì, sì, sì. No, comunque è giusto ovviamente seguire le vicende, sono d'accordissimo con Andrea, infatti la conseguenza immediata di quello che diceva lui è che molto spesso i processi mediatici fanno poi alla fine colpiscono di più dei processi reali, cioè ci sono delle volte delle vicende nelle quali c'è un grande polverone mediatico, una grande indignazione, quindi un grande danno d'immagine, poi magari non c'è neanche un'inchiesta o l'inchiesta si ferma o viene stralciata . E quindi da questo punto di vista per me
e tutto finisce con un pallino in cronaca,
questo vale per tutti,
no, ma certo,
non vale solo per il calcio, la presunzione di innocenza e l'equilibrio nel non arrivare a delle conclusioni affrettate su nessuna vicenda è fondamentale, che non significa insabbiare, che non significa distrarsi, che non significa poi quando le vicende vanno avanti invece seguirle, questo è assolutamente fondamentale, ma viverle con l'equilibrio, cioè, non è che quando c'è un'inchiesta, ma ripeto, non sto parlando solo di calcio,
no,
ma
stiamo parlando di vita,
cosa equivalga a una condanna, no?
Di vita di questo paese. Su Chiesa?
Allora, io Chiesa l'ho detto tante volte, per me la Juve l'ha pagato tanto, l'ha pagato forse, non so dirti se troppo, questo se lo dirà il tempo, sicuramente ha fatto l'investimento e in epoca post-Covid è un investimento molto forte, quindi io qualche dubbio ce l'ho sul tipo di investimento per quelli che sono i prezzi di oggi e ovviamente in un mercato post-Covid. Il calciatore è un calciatore importante che sicuramente adesso deve fare il salto di qualità, si gioca molto nei prossimi 2-3 anni.
È esploso improvvisamente e poi si è un po' fermato, non ancora, insomma, glielo dicono tutti.
Io credo anche una cosa su Chiesa, se mi posso permettere.
Non è che scarso Chiesa,
no,
ecco,
ma che scarso.
Siccome io noto, scusami Andrea, ti faccio subito andare avanti, no? Proprio per questo discorso della che non ci sono le vie di mezzo, su Chiesa noto che c'è un accanimento certe volte di gente che lo adora e gente che invece non lo ama e lo considera improvvisamente un giocatore medio. Non è un giocatore medio, è un giocatore importante che sicuramente adesso nei prossimi 2-3 anni ha una sfida davanti a sé in cui capiremo se è un campione o no, se è un campione o se è un ottimo giocatore. Questo lo scopriremo nei prossimi 2-3 anni.
Andrea?
Io credo che su Chiesa ci fosse ormai un accordo che c'era tra il giocatore e la Juventus e sono d'accordo con Pier che con i prezzi che di oggi è stato pagato tanto. Ho l'impressione, ma non lo dico per un'informazione personale, reale, ma veramente una mia impressione, che la Juventus, che aveva già l'accordo col giocatore, abbia velocizzato questa pratica perché ha ritenuto che un anno di Chiesa ancora in quel contesto potesse fare male al giocatore. Cioè Chiesa è sicuramente un ottimo giocatore, come dice Pierre, che ha le potenzialità per diventare un grandissimo giocatore, ma ancora chiaramente non lo è. Deve crescere da un punto di vista di continuità all'interno della partita, di intelligenza tattica, di saper giocare non soltanto negli spazi, di sapersi inserire in una squadra importante con grandi campioni. Quindi è un progetto ancora Chiesa di grande giocatore. l'ultimo anno a Firenze era stato un anno di involuzione. Chiesa aveva non rotto in quel momento con la tifoseria ha rotto nel momento in cui ha scelto la Juve, però si vedeva che Chiesa la sua testa era già su altro, quindi un'altra stagione in una squadra che comunque fa fatica, con un allenatore che in quel momento magari tu pensi che possa non riuscire a farlo crescere, perché sai, tu dai un giocatore a una squadra, un attaccante a una squadra di Zeman, Zeman è un po' anziano, ma tu lo puoi lasciare là perché sai che te lo valorizza, lo dai a Gasperini e te lo valorizza, e lo dai in mano a un altro tipo di allenatore e magari pensi che non solo non te lo valorizza ma te lo deprima un po'. No, e io credo che la Juventus abbia fatto quel tipo di discorso: lo prendo adesso, lo pago un po' di più, ma almeno vedo che cosa ho per le mani e se lo riesco a far sbocciare subito prima che mi si spenga.
Certo, grazie Andrea, abbraccio, a
grazie
presto.
Ciao a voi ragazzi. Grazie.
Ciao, ciao Andrea Di Caro, fermiamoci per la borsa e poi se ti va parliamo con Guido De Carolis di Mauro Icardi, ti va?
Perché no?
Sentiamo che, perché è finito così in disgrazia nella sua avventura parigina.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Batte, scarica, Icardi, in area, Icardi! Dopo sette mesi esce finalmente dal tunnel Mauro Icardi, torna a segnare e il Paris è già avanti.
Recupero di Di Maria, la palla è buona per Ken che guarda la porta e spara in diagonale e segna l'1-0. Paris Saint-Germain già avanti con Moise Ken.
Beh, musica di chi l'ha visto ci sta, perché mentre la signora Wanda si trova molto a suo agio nel ruolo di regina di Francia, testimoniano i soliti social, mi dicono, Maurito è finito ai margini delle rotazioni di Tuchel e oggi Guido De Caroli sul Corriere della Sera spiega perché. Ciao Guido.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ma come è possibile che Icardi non trovi più spazio nel Paris Saint-Germain?
Beh, una serie di fattori ovviamente, perché insomma il valore di Icardi secondo me è indiscutibile. È chiaro che è un giocatore che vive di periodi e ha un problema con l'allenatore, diciamo che non è una frattura insanabile, ma non gli sta molto simpatico, come spesso accade ai Icardi a alcuni allenatori, e quindi gli preferisce per adesso Keane, anche perché insomma Icardi è infortunato. Già dalla passata stagione lui aveva iniziato benissimo, poi a gennaio ha avuto una flessione, da lì è andato un po' in altalena. E come avete visto in agosto durante la Champions League giocò la partita con l'Atalanta non bene, poi non giocò né la semifinale né la finale di Champions League e da lì insomma non è più, insomma non sembra più Icardi, appena 4 presenze, 2 gol, poi l'infortunio al solito ginocchio destro, che in realtà è un infortunio a tempo quello di Icardi, cioè che tutte le stagioni si deve fermare per almeno un mesetto per far sfiammare il legamento. E insomma è una situazione un po' così ed è finito insomma un po' ai margini attualmente.
E detto che Ken sta giocando il miglior sprazzo della sua carriera, speriamo vada avanti così anche in chiave azzurra, Pierluigi continua a pensare che Icardi, insomma non so se veramente nel 2020 ci possa essere ancora l'allenatore che non fa giocare il giocatore che gli ha preso Leonardo, con cui non ha in buoni rapporti, queste beghe un po' da cortile. Continua a pensare che rimanga stabilmente un giocatore da 30 gol a stagione, Pier?
Ma io continuo a pensare che rimanga un ottimo attaccante d'area di rigore, anche se poi comunque quello che è successo, il trauma dell'addio all'Inter non è un dettaglio, cioè adesso senza entrare nel merito, però comunque non è banale della carriera di un calciatore, quindi che possa aver avuto un impatto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista anche dell'abitudine a essere titolare, insomma questo secondo me c'è come ragionamento da fare. Per me Icardi, io non ho mai cambiato idea, è un grande attaccante d'area di rigore, è un giocatore che, mi ricordo quando l'avevo detto nel giorno dell'addio, poi aveva fatto anche un po' notizia, comunque andava a Parigi in un contesto estremamente
competitivo, perché il Paris Saint-Germain è uno dei club più ricchi al mondo, quindi non era così automatico. Insomma, io pensavo, avevo detto, aveva fatto un po' così, se fosse la quarta punta di quella squadra, e di fatto lo è stato, anche se ha avuto una fase molto positiva, l'ha detto, nella prima parte della stagione. Poi è calato, nella seconda parte della stagione si è visto poco, ha avuto, come ricordava giustamente, una grande possibilità, una grande occasione nella Final Eight di Champions League, se l'è giocata decisamente male ed è sceso nelle gerarchie. Cioè, mi sorprende fino a un certo punto, lo dico sinceramente, ma non per sminuire il giocatore è un giocatore fantastico, per me è un attaccante d'area di rigore come ce ne sono pochissimi,
sì.
Probabilmente quella dimensione lì, cioè diventare veramente un fuoriclasse in una squadra del livello, del budget del Paris Saint Germain, non era così scontato. È finito un po' dietro nelle gerarchie, forse non ha trovato lui, o non ha trovato il feeling con Tuchel, la forza per riuscire a reagire e diventare qualcosa di diverso. Forse ti potrebbe essere utile un'esperienza in un club un pochino sotto, non tanto, perché è un attaccante importante Icardi, quindi può essere assolutamente protagonista in un club di alto livello, ma forse un filo sotto al Paris Saint-Germain, per riuscire a ricostruirsi una titolarità, un'abitudine e una centralità della quale lui credo abbia bisogno, perché all'Inter lui è stato centrale, ma al di là delle polemiche e del modo in cui è finita, sì. L'attaccante ha fatto più di 120 gol con la maglia all'Inter, quindi non è in discussione quello che ha dato. Però a Parigi probabilmente è diventato uno dei tanti, e forse anche dietro le gerarchie, e negli ultimi mesi insomma la freccia pende verso il basso.
Sì, molto verso il basso. Invece se giochiamo al fantacalcio, Ronaldo a Parigi, Icardi alla Juventus, Guido? Fantacalcio.
Ma guarda, io fantacalcio ormai non ne parlo più di fantacalcio, perché vedo delle operazioni che pensavo impossibili, invece le vedo realizzate. Diceva bene per Luigi, cioè Icardi è un giocatore d'area, è un finalizzatore, è chiaro che chi lo prende deve sapere che è quel tipo di giocatore lì. Cioè, a me Icardi, se lo devo paragonare con un come tipo di giocatore a uno del passato, mi sembra un Trezeguet,
fondamentalmente. Esatto, anche a me.
Uno che insomma negli ultimi 11 metri ti può far sempre gol, fuori da quella zona lì è prettamente inutile. Icardi in carriera all'Inter nell'ultima stagione, nella penultima stagione dove fece 29 gol, penso che dei 29 gol ne abbia fatto solo uno fuori area. Questo la dice lunga su che tipo di giocatore è Icardi. In area Icardi è un fenomeno,
è fenomenale. Non c'è dubbio.
Fondamentalmente ce ne sono pochi come lui in Europa. Probabilmente il gol che ha preso l'Inter con Benzema a Madrid, Icardi quel gol lì non te lo fa, perché cioè, non va a fare quel tipo di lavoro. Io Icardi, se sono una squadra attrezzata e sono la Juve, sinceramente lo prendo.
Anch'io.
Un giocatore come Icardi. Ronaldo era tutt'altro tipo di investimento, quindi fantacalcio fino a un certo punto, secondo me, perché insomma è un giocatore che secondo me può far comodo a tanti.
Ma può far comodo in estate, adesso secondo me hanno preso Morata, e Morata in questo momento da ampie garanzie.
Parlavo
sì, ma allora che Icardi troverà, immagino, un ruolo e una squadra per giocare con regolarità e tornerà a segnare tanti gol, lo posso mettere per iscritto, non credo ci siano dubbi su questo, non penso che sia finito l'Icardi che conosciamo, i gol li ha sempre fatti e li tornerà a fare. È interessante secondo me anche tatticamente il discorso, perché poi si lega al discorso che ho fatto mille volte su Conte. Io sono convinto che Conte abbia voluto Lukaku fortemente, non solo per gli aspetti caratteriali, perché uno come Antonio Conte, secondo me la vicenda Icardi dal punto di vista ambientale l'avrebbe risolta, non credo che si sia fatto spaventare da quello. Io credo che lui volesse Lukaku perché a lui interessa un attaccante con quelle caratteristiche di generosità e di contributo a 360 gradi per la squadra che Icardi non ti dà. Icardi ha altre caratteristiche, Icardi è un attaccante che in fase di non possesso ti dà pochissimo, sì. Ma è un tipo di ragionamento che tanti allenatori fanno molto volentieri, perché poi sotto porta, se lo servi bene, è infallibile. Quindi è proprio una scelta, certo. Una scelta tattica sul tipo di attaccante che ti serve. E probabilmente c'è anche questo nei ragionamenti di Tuchel. Cioè,
no, ma è un giocatore di sistema Icardi comunque. Cioè, è uno che probabilmente...
È un numero 9 classico d'area di rigore che in fase di non possesso ti dà poco, che sì, non sì. È particolarmente generoso nei confronti del resto della squadra, che però sotto porta è infallibile. Quindi senti, è una valutazione
invece,
che devi fare.
Invece ti sorprende, poi lo chiedo anche a Guido De Carolis nel salutarlo, ti sorprende invece l'altra faccia della medaglia, cioè Ken che ha avuto questo avvio qui, sembrava totalmente perso, poi dice finito a Paris Saint Germain, guarda che gioca e segna nel Paris Saint Germain. Pierluigi.
No, non mi sorprende, è chiaro che siamo all'inizio e qui c'è il rischio inverso, no? Cioè, così come nel caso di Cardi ci può essere il rischio che si sia un po', che abbia perso un po' di certezze, qui il rischio è quello di che si faccia prendere un po' troppo dall'entusiasmo, perché è ancora giovane, perché insomma la vita è fatta di esami, di mille esami, però secondo me il talento c'è sempre stato. Infatti questo è un ragionamento che magari qualche tifoso della Juve si farà pure. Il talento c'è sempre stato, c'è stato uno che da subito è sembrato uno di quelli che hanno qualcosa in più. Poi da qui a diventare l'attaccante da 20 gol a stagione stabilmente, questo è tutto da verificare, però è un bellissimo prospetto dal punto di vista fisico, dal punto di vista della generosità, del contributo alla squadra. L'attaccante è molto, molto interessante, con grandi margini e molto dipenderà dalla testa, molto dipenderà dalla testa.
Ma lui mi sembra che Guido, che ha in quella squadra che mette la musica a palla nello spogliatoio, molto brasileira, molto Neymar style, possa essere quasi un suo ambiente, no?
Sì, diceva giustamente Pierre, può essere il suo ambiente, ma il problema di Ken è la testa, nel senso che Ken ha 20 anni, ne farà 21 se non sbaglio a febbraio, e deve capire che cosa vuole essere come giocatore. Cioè, tecnicamente è un giocatore che ovviamente non si discute, è un ottimo giocatore, però deve avere dei comportamenti, lo si è visto anche in nazionale con Mancini. Cioè, a 20 anni non puoi pensare di essere arrivato e di avere già tutto, di aver già compiuto il tuo percorso. Si matura col tempo, ma purtroppo a quell'età lì, se sei tanto forte di tempo, ne hai molto meno rispetto a un altro che è mediamente forte. Cioè, se tutti ti bollano come un fuoriclasse, devi dimostrarti davvero un fuoriclasse e non ti puoi fare più aspettare. Se lui capisce questo, anche a livello di allenamento, anche a livello di continuità, allora davvero diventa un fuoriclasse, perché i numeri e la tecnica li ha, e anche il fisico. Se invece continua a pensare di poter gestire i suoi 20 anni, i suoi 21 anni come un qualsiasi altro giocatore, rischia di fare la fine di Balotelli.
Esatto, cioè rischia l'imbalotellimento, stavo per dirti. Grazie Guido, grazie davvero. Grazie,
grazie a voi.
Alla prossima, grazie. Guido De Carolis, saluto anche te Pierluigi.
Va bene.
Molto bene.
Va bene. Vado a fare
male.
Una call con Foroni, con Dazon.
Salutamelo.
Un tuo saluto, senz'altro.
Ciao. Traffico.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Allora, al volo Marco da Firenze, poi già Giacomo Bagnasco in linea, perché anche le nazionali del rugby seguono strade alternative a quelle abituali. Marco, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi. Marco Firenze, grande tifoso interista, non molto diciamo così soddisfatto. Ditemi voi, secondo me all'Inter ci sono almeno 4 mezzi giocatori. Perisic, abbiamo Vidal che gioca come se fosse una ditta individuale, poi abbiamo Gagliardini ed Eriksen, e poi vi lascio a voi la risposta alle riflessioni, visto che molto spesso in campo ci va una squadra che ha un'età media che a volte supera i 30 anni, francamente in ottica di sviluppo e di lungimiranza non credo che si siano mossi bene, Conte per primo.
Grazie a lei Marco, considerazioni molto pertinenti, farei dei distinguo. Insomma, l'Inter è una squadra, e Conte aveva questa idea in testa, giustamente, che deve essere pronta subito per vincere adesso, quindi senza troppo guardare le carte d'identità che non vanno in campo, poi senza contare che il nostro campionato sappiamo bene come il vintage sia particolarmente di moda. Quanto a quei mezzi giocatori, beh, dire che vi darà un mezzo giocatore mi sembra tanto, magari non è più quello scintillante di qualche stagione fa, magari gioca in un ruolo per lui un po' strano in questo momento, però mezzo giocatore no. Eriksen non è un mezzo giocatore, evidentemente non è adatto a quel contesto lì e magari anche a quell'allenatore lì. Quanto al resto, mi sembra che l'Inter sia una squadra che è pronta e matura per vincere subito, se poi non ci riesce è un altro discorso. Ciao Giacomo Bagnasco.
Ciao a te, ciao a tutti.
Ciao. Nazionali che esplorano vie alternative, che succede di rugby?
L'alternativa in questo caso riguarda l'impossibilità che le squadre dell'emisfero sud, nella loro maggioranza, a novembre vengano, come succede di solito, a fare i loro tournée, i loro test match in Europa, e quindi diciamo un po' come tutto lo sport ci si adegua. Io direi che un po' tutto lo sport si sta adeguando in un modo a cui potremmo dare il titolo di una canzone di Giorgio Gaber: far finta di essere sani. E quindi, facendo finta di essere sani, continuiamo a fare i test match anche a novembre per il rugby, con questa Coppa Nazioni d'autunno. Si tratta di due gironi da quattro squadre ciascuna, si comincia sabato e l'Italia affronterà la Scozia a Firenze, poi giocherà la successiva partita con Figi ad Ancona e poi giocherà invece in Francia. Dopodiché bisognerà vedere il suo piazzamento per giocare un'ulteriore finale con quella che avrà ottenuto lo stesso piazzamento nell'altro girone, dove ci sono Irlanda, Inghilterra, Galles e Isole Figi, uniche ospiti dell'emisfero sud. L'ascoltatore di prima parlava di un Inter con un'età media molto alta, e con questa nazionale probabilmente invece all'età media più bassa, se non di sempre, quasi 24 anni e mezzo, e questo mi sembra una buona cosa, visto che mancano 3 anni ai mondiali, che c'è il tempo per far crescere dei giovani. Ci saranno 2 ragazzi del 2000 in campo, Trulla e Gardisi, altri 2 in panchina, anzi Mori del 2000 e Darni del 2001. Il tutto in una squadra che deve sicuramente alzare il livello e soprattutto ottenere dei risultati contro avversari validi come la Scozia di sabato prossimo.
Sì, ho l'impressione che tutte e due le cose siano un po' difficili, cioè farli crescere e ottenere dei risultati che mancano dalla preistoria per la nazionale italiana, soprattutto nel Sei Nazioni. Noi ci sentiamo strada facendo, invece, sperando che non sia una via troppo dolorosa per l'Italia del rugby. Ciao Giacomo, ciao, a presto.
Ciao. A presto, ciao.
Saluto anche voi, per ritrovarci domani alle 2, tutti convocati alle 14 con Claudio Schiattone in redazione e Gianmarco Ferrone in regia. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!